Buonasera a tutti, benvenuti al Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente per una nuovissima puntata insieme a Francesca Romana e a Barone che andiamo subito a salutare. Barone, ci sei? Mi senti?
Ti sento forte e chiaro, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ciao.
Mi sento molto bene anche io. Allora Barone, cominciamo ad introdurre, anzi prima diamo il nostro Telegram, perché insomma la puntata è estremamente interessante, ci hanno scritto già sui social dove appunto in genere pubblichiamo un po' un'anteprima, e quindi il nostro contatto Telegram per fare domande a Barone è Francesca_Romana88. Allora Barone, musica psichedelica, Young, cioè, insomma, c'è tanta roba che...
Oggi tanta roba, sì.
Allora anticipaci un po', facci un po' un'anteprima di tutto questo mare magnum di cui poi andremo a parlare.
Porca miseria, solo la premessa qui ci vorrebbe un'ora e mezza. Comunque, in sostanza, in buona sostanza, senza tirare troppo per le lunghe, io ho accolto la tua istanza, in realtà la tua richiesta. Facciamo una trasmissione sulla musica nostra, cioè c'è la musica che è un po' più impegnata, eccetera, eccetera. Allora, tu mi chiedi sempre la musica che riguarda gli indoeuropei.
Sì, esatto.
Allora, quando dicevi così, io immaginavo una scena di un film che si chiama Quella sporca ultima meta, in cui si vede, presente, la storia riguarda un carcerato, uno che finisce in carcere negli Stati Uniti, si ritrova, era un giocatore di football americano, si ritrova ad allenare una squadra di prigionieri che sostanzialmente sono tutti di colore. Sì. E si devono battere contro la squadra dei secondini. Capita lui dentro lo spogliatoio dei secondini, ve la faccio breve, e stavano ascoltando musica rock e uno dei secondini che guarda questo nero gli fa: senti come suona la chitarra l'uomo bianco. Ecco, quando tu mi chiedevi questo immaginavo sempre questa scena sostanzialmente.
Vabbè, che non era però proprio l'immagine che io cercavo di proiettare, però.
No, infatti oggi cercheremo di fare una puntata un po' più impegnata sul tema.
Insomma, sì.
Sì, partiremo dalle teorie di Carl Gustav Jung, che è stato il padre, per chi non lo conoscesse, il padre della psicologia analitica.
Sì.
Coetaneo, comunque collaboratore per un periodo anche dell'altro, invece del suo collega molto più famoso che ha avuto molto più successo, che è stato Freud.
Sì, il padre della psicanalisi, dopo... quindi insomma tutti i padri.
Sì, che dopo spiegheremo anche perché c'è stato questo divorzio, questa differenza di vedute, qual è la differenza di vedute tra questo studioso e invece il suo collega Freud.
Sì.
Ma cercheremo anche di esternare, di far vedere attraverso una carrellata musicale come questo autore abbia influenzato poi non solo la psicologia, la psicanalisi, la psichiatria, quello che
certo.
Insomma erano questi studi, ma anche poi successivamente come questi studi, questo suo approfondimento, questa sua visione, che non ha avuto poi troppo successo appunto, non almeno quanto il collega, di cui invece oggi, per Darwin,
sì,
è assodato,
certo,
che lui ha ragione, certo. Tutto il resto sono dotto. Così,
anche per Einstein e Tesla è stato un po' così. Diciamo.
Esatto, sì, esatto. Tutti no? I resti ci hanno torto.
Esatto.
Soltanto uno, non fa quella ad essere. Poi dicono che non è vero, c'è il pensiero unico, no?
Certo.
Invece funziona esattamente così.
Esatto.
Ma noi faremo anche questo raffronto tra Jung e Freud, ma sostanzialmente vedremo anche come Jung abbia in effetti, anche se in maniera sotterranea, non risaputo, cioè questo non è conosciuto, abbia poi influenzato anche la musica in particolare alcuni gruppi negli anni 60 si affacciarono in questa nuova sperimentazione che era appunto definita musica psichedelica. Vedremo non soltanto perché influenzati da Jung, ma influenzati anche da droghe, molto probabilmente,
certo.
Ma vedremo che ruolo hanno poi queste e qual era poi cadere in una trappola piuttosto che liberarsi effettivamente da ciò che si volevano liberare.
Certo.
In questo modo di ribellione degli hippies o generazione beat, come vogliamo chiamarla.
Chiaro.
Ecco, questa sarà la carrellata, che non è proprio facilissimo, non è proprio un argomento insomma facilissimo, ma ci piace moltissimo parlare di questo, quindi
assolutamente.
Spero di affascinare i nostri ascoltatori.
Va bene, allora andiamo a sentire il primo brano di questa, diciamo, scaletta musicale che tu hai scelto, appunto su questo tema di musica psichedelica, i Pink Floyd.
Thank you.
eccoci tornati sempre qua al Canto della Civetta in compagnia di Barone, che ci parla appunto di musica psichedelica. Beh, lo scenario sì è un po' quello che ci racconta anche Guccini, no? In queste stanze da pastiglie trasformate, no? LSD, LSA, abbiamo triptammine come la DMT e la psicolocibina, le sostanze psicotropiche utilizzate appunto quando, come ha detto Barone, gli hippie negli anni 60-70, poi la musica psichedelica prosegue, però insomma facevano queste prime sperimentazioni, Barone.
Sì, 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 diciamo che effettivamente erano influenzati sicuramente anche da queste sperimentazioni con queste droghe. Vedremo anche il collegamento con Jung,
sì,
il perché le usassero, perché cercassero queste, ma sostanzialmente non è tanto questo che ci interessa, anche perché poi vedremo che l'LSD, più che successo per questo tipo di ricerche o di musicalità, se volete sapere dove, cioè, tutti quanti sanno che il maggior uso di LSD si fa durante i rave con musica house, chiaro, quindi sostanzialmente se voleva essere una sperimentazione
è
riuscita male, malissimo sostanzialmente.
È fallita. Vabbè, come un po', ecco, tutte le sperimentazioni di questo collettivo di persone, insomma, un po' falliti tutti.
Esatto, esatto. Adesso vi diremo subito perché, però devo soffermarmi un attimo sulla canzone,
sì,
sul brano che abbiamo appena passato. Allora, prima di tutto, vabbè, se abbiamo figli, nipoti che mai ci domanderanno che cos'è la perfezione, noi possiamo tranquillamente rispondere i Pink Floyd. La perfezione sono i Pink Floyd, sostanzialmente, sì, non avremo tema di essere smentiti.
Mi trovi d'accordo.
Ma, questo brano, Special Full of Secrets, uno scrigno di segreti, è particolarmente importante per i Pink Floyd, anche perché in quel momento loro stavano sperimentando questa psichedelia, ma sostanzialmente come genere musicale. Non ci soffermiamo sull'uso delle droghe perché potrebbe fuorviarci dal discorso. Nel 1966 esce questo brano ed è la collaborazione, diciamo, con il gruppo al completo, cioè in quel momento entra, faccio un breve parentesi musicale, in quel momento storico entra David Gilmour nel gruppo storico dei Pink Floyd, dove il frontman e il cantante fino a quel momento era stato Syd Barrett. Syd Barrett è fondatore insieme a Roger Waters, insieme a Richard Wright e non mi viene l'altro, vabbè, conformano i Pink Floyd. In quel momento entra anche David Gilmour, compongono insieme questo ultimo album, il titolo del brano darà anche titolo all'album, e dopodiché quello che invece la versione che abbiamo ascoltato in questo momento è Live a Pompei del 1971, cioè i Pink Floyd affittano tutto il sito archeologico di Pompei, uh-huh, qui in Italia. Lì girano Live a Pompei, che è bellissimo, non va visto, e intitolano questo brano non Search for the Secret in un primo momento, ma The Masked Gadget of Hercules, cioè l'ammasso delle armi o degli oggetti utili ad Ercole, sostanzialmente. Chiamano questo, è già interessante questo preambolo, e ci può introdurre a quello che è Jung, e vedremo anche perché.
Sì.
Allora, cari ascoltatori e cara Francesca, soprattutto, che mi sopporta in queste escursioni.
No, ma io piacere perché impariamo tantissime cose anche, quindi.
Bene, allora, Carl Gustav Jung è un tedesco, uno psicologo che ebbe anche, insomma, successivamente alla guerra, e forse anche per questo non è poi stato reso così famoso, anche perché lo accusarono di simpatia e favoreggiamento al regime nazionalsocialista presente in Germania negli anni in cui lui era diventato professore, anche perché il regime in quel caso gli concede la cattedra della responsabilità diciamo, una cattedra nazionale,
certo,
su quello che è la psicologia, che prima deteneva invece un personaggio poi vittima delle persecuzioni, secondo la storiografia ufficiale.
Sì.
E Carl Gustav Jung in realtà poi non si sofferma neanche troppo sull'argomento, dice: guarda, io faccio semplicemente il mio lavoro, ho proseguito poi negli anni successivi. Infatti gli archetipi dell'inconscio collettivo è uscito intorno agli anni 50, nel 56 credo per la precisione, e altre opere, il libro rosso, altre opere escono successivamente. Scusate, gli archetipi dell'inconscio collettivo esce nel 1954, ma è è ripreso da un discorso che lui fece, credo, nel Massachusetts in America, in una conferenza del 1934, per essere precisi.
Sì.
E Carl Gustav Jung di Zurigo, tedesco, quindi con questo piccolo karma che non lo renderà,
certo,
celebre come il suo collega, lui collabora inizialmente con Freud fino a un certo punto, cioè fino a un punto in cui si dissociano i due pensieri. Mentre, e qual era il motivo di questa separazione? Jung asserisce che in realtà l'individuo, la persona, oltre ad essere influenzata da quella che secondo Freud nell'inconscio è la libido,
sì,
e quindi la libido governa tutti i nostri comportamenti,
sì,
cioè se io prendo il caffè e lo zucchero e sciolgo lo zucchero destra verso sinistra, vuol dire che non voglio scopare mia nonna, secondo Freud, sostanzialmente. È
okay,
tutto condizionato dalla libido, cioè tutte le impressioni riguardanti il sesso che intervengono sul bambino, sull'infante, si ripercuoteranno poi nella sua personalità e nella vita anche da adulto.
Sì, addirittura Freud diceva che anche il bambino, anche quando viene allattato al seno, prova una libido, come dicevi tu, cioè quindi un piacere,
esatto,
sessuale per essere stato allattato al seno, quindi insomma.
Sì, 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 poi cioè, se volete vi faccio anche qualche aneddoto, però, cioè, per dirne una su tutte, il dipinto di Leonardo da Vinci, ci si sofferma lo psicologo Freud, no? Il dipinto è incriminato, è la Sant'Anna, la Madonna e il bambino, un dipinto tra l'altro molto molto bello di Leonardo da Vinci. Cioè, lì si vede la Madonna e Sant'Anna che stanno vicine e il bambinello che gioca, accarezza un agnello guardando la madre. Non so se avete modo, tanto su internet lo trovate facilmente, andatevi a vedere il quadro e lì Freud ci vede sostanzialmente una volontà del bambinello di libido verso la madre, verso la Madonna.
Certo.
Cioè, ora, con tutta la fantasia e con tutta anche, diciamo, mi sono cercato anche di immedesimarmi in questa scena, effettivamente non vedo né nello sguardo, né negli atteggiamenti, né niente, sostanzialmente.
Certo.
È un bellissimo quadro di Leonardo, direi pure a Freud, state un attimo tranquillo,
certo,
cioè, questa tua ossessione non deve essere per forza, magari sì, io capisco che magari da piccoletto ti frustavano il culetto e quindi sostanzialmente hai riversato nei tuoi studi tutta questa frustrazione, però non è proprio così per tutti magari, no? Cioè, e sostanzialmente Jung dice proprio questo, non è così, cioè sì, è influente, è la libido, sicuramente non trascurabile le impressioni che un bambino può ricevere da atteggiamenti sessuali presenti nella propria famiglia, nel proprio contesto, proprio vivere sociale.
Chiaro.
È importante ed è informante per un bambino, cioè questo che poi diventerà adulto. Ma non è solo quello che condiziona i comportamenti dell'umano e degli uomini,
certo,
diceva Jung. E che cos'è che influenza quindi sostanzialmente i comportamenti dell'uomo e dell'uomo occidentale, poi sostanzialmente quello che ci interessa più a noi, degli europei sostanzialmente, perché poi Jung non lo dice mai facendo questo discorso in una forma universale, ma poi sostanzialmente i suoi studi e le sue asserzioni si concentrano sempre in quella che è l'area indoeuropea. Lui dice sostanzialmente nell'inconscio noi abbiamo un'eredità che ci è stata tramandata attraverso tutta la cultura occidentale, cioè i miti, la religione, le usanze, le tradizioni, anche il folklore stesso, quando ripetuto, ha sostanzialmente è un'eredità che ci portiamo nel DNA e che influenza i nostri comportamenti. Ora questo può creare, io capisco che può creare imbarazzo sostanzialmente negli studiosi moderni, perché sta parlando sostanzialmente di un'eredità anche che interviene attraverso il sangue, certo, che interviene attraverso il DNA, appunto.
È un'eredità che sì, certo.
Sì, ma non dovrebbe, poi vi spiego brevemente sul tema, proprio su questo tema specifico, vi spiego brevemente perché non dovrebbe imbarazzarci, anche perché gli studi scientifici moderni, cioè odierni più che moderni, proprio di questi ultimi anni, quelli appunto che non vengono poi neanche troppo divulgati, ci spiegano che esistono nel nostro cervello, e sto parlando tanto di cervello, non di altre impressioni, Jung parla anche di anima, cioè tutte queste impressioni, queste mitologie, questa religione che noi abbiamo ereditato, lui li chiama archetipi dell'inconscio collettivo, cioè una camera che sostanzialmente è accessibile a quella che può essere chiamata anima, che è un subconscio non attivo, quindi stiamo parlando sempre del subconscio, non di una consapevolezza, ma un subconscio su cui attinge sostanzialmente e principalmente attraverso il sogno. Ora tutto questo non dovrebbe spaventarci, riprendo il discorso di pochi secondi fa, perché anche gli studi moderni, gli studi degli ultimi anni della scienza ci rivelano che il nostro cervello, se nella nostra vita, se durante la nostra vita, durante la nostra crescita, durante la nostra formazione, durante i nostri studi, abbiamo un'impressione forte e che è sostanzialmente importante, nel senso che è determinante sulle scelte future anche della nostra vita, è talmente impressionante che noi ce la ricordiamo e in base a quella operiamo anche delle scelte, certo. O su una scelta che abbiamo fatto abbiamo una conferma talmente tanto forte che interviene nel nostro cervello, i nostri neuroni producono quelle che vengono dette una scarichetta, produce una spina dendritica, le cosiddette spine dendritiche. Le spine dendritiche si formano normalmente anche nell'arco della giornata, però alcune, pochissime, rimangono cristallizzate, cioè rimangono ferme, perché quell'impressione a noi ci ha caratterizzato, ci ha formato, ci è rimasta impressa a livello neuronale, nella nostra scatola cranica, nel nostro, certo, cervello, nella materia grigia è rimasta ferma, cristallizzata. Questa impressione, questa formazione, questa spina dendritica va a modificare un'impressione che rimarrà nel nostro patrimonio genetico, cioè è proprio un bagaglio che noi trasferiremo attraverso il nostro sangue, certo, la nostra procreazione, arriverà questo bagaglio ai nostri figli. Ora è chiaro, Carl Gustav Jung non lo sapeva, non sapeva dell'esistenza di queste spine dendritiche, ma sostanzialmente ha detto la stessa cosa, poi, cioè io sto parlando di lui a livello psicologico, ma questo ce lo diceva Platone a livello filosofico 3000 anni prima. Questo nel nostro inconscio rimane, questa impressione. E immaginate a livello religioso l'anno 1000, la difesa dei nostri confini dai tentativi di invasioni barbariche,
certo.
la religione romana, le battaglie contro Annibale, le battaglie contro Cartagine, tutto quello che è successo, che ha impressionato così fortemente la nostra stirpe, sì, perché sennò dopo ci censurano. rimane nel nostro bagaglio. Noi ce l'abbiamo questo archetipo, no? Tutti
sì.
Questi archetipi, la nostra mitologia, perché noi, io sostanzialmente sto dicendo questo anche perché voglio dare una giustificazione a tutti i nostri studi sulla mitologia.
Okay.
In realtà sto ingannando i nostri ascoltatori. No, Jung lo diceva realmente, cioè sì. Lui parla proprio di miti,
sì.
E religioni e cultura, eccetera, eccetera, hanno creato queste camere,
certo.
Questi archetipi,
certo.
Dell'inconscio collettivo, e
certo.
Parla di inconscio collettivo, cioè è di tutta la nostra stirpe, un bagaglio, è collettivo questo
ma
archetipo.
Insomma, se per far capire ai nostri ascoltatori che stanno sicuramente capendo, è un po' come quando uno ha, magari dice io ho paura del buio e ti viene detta è una paura ancestrale o degli insetti, perché in quella memoria appunto antica, fatta di archetipi come stai dicendo tu, venivano registrate queste informazioni, quindi che il buio poteva essere pericoloso, che l'insetto poteva essere velenoso, e quindi questa informazione poi geneticamente si è trasmessa ai posteri.
Esatto, come si è trasmessa però la paura della puntura dell'ape, si è trasmesso anche qualcos'altro, perché
chiaro,
veramente,
certo.
Cioè, sarebbe, no?
Se no saremmo a livello scimmie
proprio. Animalesco, esatto.
Cioè,
sei una patata che riciccia, se no, sostanzialmente.
Bella, ok.
Bene, ora credo che detto con l'impressione della patata che riciccia, credo che siamo arrivati alla possibilità di prenderci una seconda pausa, musicale. E andremo ad ascoltare, scusa, stavolta l'introduzione la faccio io, rubo un po' di
mistero
a Francesca.
Vai, tutta tua.
stavolta ascolteremo un brano che può dare l'impressione di non entrarci nulla con il discorso che stiamo facendo sulla musica psichedelica, ma in realtà c'entra tanto. E ci andiamo ad ascoltare Led Zeppelin con Immigrant Song del 1970. Esci dalla calata burina.
Le Zeppelin e poi torniamo subito da voi.
Thank you.
siamo sentito fino all'ultima nota questo pezzo bellissimo dei Led Zeppelin. Adesso torniamo appunto a parlare di musica psichedelica. Prima salutiamo Daniele che ci ascolta dal lavoro, gli mandiamo un bacio, ed Andrea che ti fa i complimenti come al solito per la musica, perché è proprio top, ha detto, bomba, e quindi ce la prendiamo tutta, dai. Allora,
sì, Manuel, fanno bene un po' di autostima, ogni tanto ci vuole.
Sì, ogni tanto.
Ogni tanto, per gonfiare un po' il mio ego, sì, che tanto sì. Già abbastanza.
Ah sì?
Mandolino.
È un ego prorompente, Barone. Allora, continuiamo a parlare appunto di questo tema interessantissimo, inconscio collettivo, archetipi, musica psichedelica, prego.
Sì, allora, dicevo, su questo brano, in realtà, i nostri ascoltatori, quelli più attenti, hanno detto, vabbè, ma questo c'entra poco con la musica psichedelica. In realtà, se per musica psichedelica intendiamo non solo quella derivante dall'uso appunto di droghe, di LSD sostanzialmente, le droghe, quelle come vengono dette,
psicotrope
o sintetiche in quel momento,
sì, anche.
E in realtà queste venivano usate perché almeno da alcuni gruppi hanno tentato di ripetere a quelli più attenti, perché poi dovete sapere che anche i Beatles ebbero un'esperienza psichedelica assolutamente fallimentare, hanno visto che non ci si faceva una lira.
Bene.
E quindi hanno abbandonato, ma giustamente, perché venendo a sentire i Beatles, a parte che tutti i Beatles non è che siano poi tutto, a me non faccio un'opinione personale,
sì,
ma
io la condivido vale in pieno.
Esatto. I Beatles fanno schifo in tutte le loro versioni.
Sì, anche a me. Detta
così, semplicemente, delicatamente.
Secondo me infatti John Lennon fece una gran cosa andarsene, perché insomma meglio da solo John Lennon, sì. Assolutamente.
Fanno schifo in tutte le loro versioni, in particolar modo fanno schifo nella versione psichedelica. Se avete occasione su YouTube di andare a sentire qualche disco loro di quel periodo, assolutamente inascoltabili, perché la musica psichedelica è una ricerca che prima di tutto hanno fatto in diversi, ma pochissimi sono riusciti a rendere quello che era il senso di quella ricerca. C'era una ricerca che si ricollegava fortemente a questo psicologo, al padre della psicologia analitica,
sì.
che è diverso, della psicologia analitica. E perché dovete sapere che Carl Gustav Jung ebbe un incidente durante una passeggiata, si ruppe una caviglia e ebbe delle complicazioni, un'infezione, eccetera, eccetera, insomma stava per tirarci le cuoia intorno al 1930-33 e dovette stare un anno in ospedale. In questo ospedale gli somministrarono, non si sa bene cosa, perché in quel momento erano molto spigliati nel somministrare,
certo,
ai pazienti droghe anche pesanti, non di alleviare, cercare di alleviare i dolori, non conoscendo solamente quelle che erano gli effetti collaterali,
certo,
sostanzialmente. E Jung, in questo fortunato per lui, per la sua vita, incidente, ebbe la possibilità, cioè ebbe un'esperienza extracorporeale sostanzialmente.
Sì.
Lui descrive che fu incosciente circa 3 mesi, privo di coscienza. In questo frangente lui descrive che fece un volo, si informò poi dopo quanto poteva essere lontano dalla crosta terrestre per vedere quello che aveva visto. Ha visto sostanzialmente il sistema solare e la Terra dall'alto, vedeva tutti i pianeti, la Terra in particolar modo. Si era soffermato nella zona tra l'Himalaya e il Mar Caspio a osservarne i particolari, e effettivamente poi corrispondevano a una certa altezza, cioè a quanti chilometri sarebbe dovuto stare per vedere queste cose, gliel'hanno dette specificatamente.
Certo.
Ricorda un pochettino un viaggio che fece anche Platone,
sì,
in questo senso. E però può, se te dice culo, no? Sostanzialmente anche faccio una piccola parentesi anche qui, anche il nostro Carlos Castaneda, certo, con il suo maestro Don Juan, nei primi tre libri Don Juan somministra delle droghe, ma sì, sostanzialmente sono dei riti,
sì, mescalito,
ben preordinati, la mescalito, la datura, eccetera eccetera, e che vengono somministrati dietro la guida di uno stregone che sapeva quello che faceva, e poi sostanzialmente una volta che è utilizzati per rompere quello che è una nostra abitudinarietà, una nostra particolare tendenza all'essere dei poltroni, a un affaticamento mentale che non ci va di sostanzialmente rompere quegli schemi imposti dalla cultura, dalla famiglia, eccetera eccetera. L'abbiamo fatto già più volte questo discorso, no? Anche attraverso la Bhagavad Gita, quello che dice Krishna ad Arjuna: uccidi il tuo nemico, e il suo nemico in quel momento sono i suoi parenti, sono i suoi maestri, sono coloro che gli hanno portato fino a quel momento. Ma in questa metafora è: uccidi quella gabbia che, per carità, ti ha dato questa struttura, ti ha dato questa formazione che è incommiabile, perfetta, eccetera eccetera, ma per arrivare all'altro stato di consapevolezza c'è bisogno di superarla, sostanzialmente, uccidere metaforicamente.
Chiaro.
Bisogna superare questi nostri schemi imposti. Ora, se questo interviene attraverso la violenza, un'azione violenta, o attraverso invece altri percorsi, come ad esempio quello meditativo Zen, è un altro paio di maniche.
Chiaro, chiaro, certo.
A Jung gli ha detto culo, alla generazione Beat gli ha detto malissimo, perché questi si sono strafatti, e sostanzialmente le droghe, anziché aiutare verso un percorso che Jung descriveva come un percorso di individuazione che avrebbe portato a una funzione trascendente, cioè una liberazione proprio di quello che abbiamo detto fino adesso, del sé e dell'io, una liberazione anche da questi archetipi, sostanzialmente un'illuminazione, scusate,
sì,
vado troppo veloce. E era questo che Jung, a cui Jung puntava, perché poi quando fa un discorso di sé, di io, traspare sostanzialmente un richiamo al vedico Atman e Brahman,
sì,
cioè al sé Atman e all'io Brahman. Poi lui le descrive proprio così, cioè l'io come persona, dal latino maschera, e sé individuale, come un qualcosa che può attingere da quegli archetipi di cui parlavamo prima. Quello che fa la generazione hippies, quello che fanno gli hippies, è drogarsi a bomba, e le droghe, anziché aiutare in questo percorso in cui aspiravano, di funzione trascendente, di un percorso di quello che Jung chiama individuazione, cioè proprio di consapevolezza, rendere mano a mano consapevolezza, quindi di nuovo sottolineiamo l'importanza della consapevolezza, più volte l'abbiamo richiamata nella nostra trasmissione. Questa generazione, facendo abuso di droghe, non ha fatto altro che bruciare quelle spine dendritiche di cui dicevamo prima, bruciarsi il cervello, e le possibilità di percorsi, che siano di individuazione, che siano musicali, che siano anche semplicemente di ricerca interiore, sono stati buttati tranquillamente nel cesso. Peccato, perché in questa generazione hippies addirittura l'illustre Evola aveva intravisto un tentativo di ribellione verso appunto un percorso di imborghesimento, di appesantimento di materialismo, un tentativo di ribellione verso questo da parte di questa generazione, ma che è fallito miseramente, in cui sono caduti in questa trappola dell'abuso di droghe. Quindi la droga, di nuovo, ancora una volta, ci sei, Francesca?
Sì, ci sono, ti sto ascoltando.
Scusa, ti sentivo più.
No, beh, anch'io rapita, sai, intervenire ci vuole molta preparazione per quello che stai dicendo, quindi io ascolto.
No, cioè, questa generazione è molto interessante, dicevo, addirittura Evola ci si sofferma e intravede in loro un tentativo di ribellarsi a questo imborghesimento, a questo materialismo spinto, a questa visione assolutamente diciamo degradante per ogni spinta superiore dell'uomo. Questa generazione descritta magistralmente poi da Kerouac, no? Sulla
sì,
strada.
Sì, la Beat Generation, detto. Certo.
Esatto, la Beat Generation. Se non l'avete detto, vi invito a farlo.
Beh sì, la Beat Generation un po' la conosciamo, l'abbiamo anche letta, fa parte insomma di quel di quei bagagli insomma storici, culturali, insomma si leggono, no?
Sì, che è interessante come fenomeno.
Eh sì.
Bene, bene. Ora, invece, avendo fatto un po' un approfondimento di questo pensiero e di questo, del perché, cioè, noi dobbiamo sapere che Pink Floyd, in particolar modo, studiarono Jung e in questo, abbiamo accennato prima, no? Affittavano, nel 1971 affittano tutto il Silver Cloggio di Pompei, loro...
Sì. Certo.
E producono questo live meraviglioso, ma poi sostanzialmente diversi altri album da loro prodotti li producono in un isolotto della Sardegna, dove loro si dividono per mesi in questa ricerca, no? Dell'inconscio,
certo.
Di questo archetipo,
sì, di questo,
esatto,
archetipo.
Di questo archetipo dell'inconscio. E perché allora i Led Zeppelin, ora per tornare alla,
sì,
nostra scaletta e alla musica? Perché effettivamente i Led Zeppelin, anche se non caratterizzano la loro musica con queste sonorità tipicamente, no, più lievi, più riflessive se vogliamo, ma i Led Zeppelin vanno d'impatto, sono da tutti o quasi tutti indicati come fondatori del metal, no?
Sì, certo,
metal.
Certo, chiaro.
Loro però, soprattutto in Immigrant Song del 1970, lì dietro loro musicalità, dietro tutti i loro album, c'è una ricerca antropologica, tant'è che Immigrant Song è stata prodotta durante il loro tour in Scandinavia. Loro immaginavano questi vichinghi che si preparavano ad approdare,
certo,
nelle loro scorrerie, nelle coste occidentali, tant'è se voi andate a studiare il testo di Immigrant Song, vi accorgete che c'è il riferimento al martello di Thor, a questi,
certo,
vichinghi che al grido di questo martello e del Valhalla approdano e devastano le coste occidentali, ecco, molto di più di impatto. Ma questo ci interessa perché dietro questo c'è uno studio antropologico che ti va a ricercare sempre comunque nei miti occidentali,
certo,
in tutti i loro album, non soltanto in questa canzone, tant'è che loro sono vittime di tutte le congetture dei cattolici, perché appunto se va ascoltate sono quelli a cui che dicono maggiormente che fanno pezzi satanici, che se ascolti il disco al contrario senti la voce di Lucifero, queste cazzate qua.
Certo.
I maggiori, diciamo, abitati da queste congetture cattoliche sono proprio i Led Zeppelin, proprio perché loro invece fanno una ricerca pagana e sostanzialmente antropologica dell'Occidente. E si riconduce in questo archetipo, per questo io l'ho messo nella scheda, si riconduce,
certo,
in questi archetipi e in questa ricerca e anche forse nella musica.
Chiaro.
Rimanendo sempre, scusa Francesca?
Chiarissimo, tutto chiaro, sì, quindi insomma la spiegazione che hai fatto del perché hai inserito questo testo, questo pezzo nella scaletta è chiarissima, insomma questi archetipi potenti, importanti,
esatto,
assolutamente.
E questa ricerca di musica psichedelica, quindi stiamo un po' diciamo evolvendo dalla concezione musica psichedelica uguale musica dei fattoni dell'LSD, no? Non è quello che ci interessa. Questa musica psichedelica si affaccia anche in Italia e attraverso, credo, il gruppo che li ha espresso meglio è stata la PFM, la premiata,
sì,
Forneria Marconi.
Sì.
che incide degli album bellissimi, noi la conosciamo perché collaborano con De André in quella tournée meravigliosa in cui appunto si esprimono anche musicalmente in qualcosa di molto importante per la nostra musica. Però per far capire che non è un fenomeno soltanto anglosassone la musica psichedelica, ci andiamo ad ascoltare adesso Impressioni di settembre del 1972 della PFM.
Tra l'altro strepitoso. Allora, Impressioni di settembre, PFM, torniamo subito da voi.
Intorno a me cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero voleva, ho quasi paura che si perda. Fermo come me, faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, cosa so adesso, non lo so, sono un uomo cerca di se stesso. Come sempre sarà.
Bello, poi insomma c'è anche questo sole che rinasce, un po' un sole Invictus, Barone, che rinasce sempre, no? Bello, ci è piaciuto.
Sì,
molto.
Sì. Sì, poi questo per insomma vedere, per comprendere come questa musica, questo tipo di sonorità abbiano investito anche la nostra penisola, certo. Come anche l'Italia è stata influenzata da questo tipo percorso, di questo tipo di ricerca psichedelica.
Certo.
Certamente, come dicevamo, anche per i Beatles, no? Ma forse anche oltreoceano, altri gruppi hanno influenzato i Velvet Underground, sì, o altri gruppi ancora, hanno tentato la scalata della musica psichedelica. Ora, quelli che ci sono riusciti sono veramente pochissimi, non troveremo,
certo,
un pacchetto sostanzioso, perché appunto molti si lasciavano trascinare dalla droga e quindi sostanzialmente non era quello che poteva creare successo, questo è chiaro per noi.
Certo.
E molti hanno cercato di diciamo sfruttare questo trampolino di lancio, perché andava molto di moda effettivamente nella generazione hippie, molto riflessivi, sonorità più tenui, sonorità che portavano a una riflessione e a cercare di sfruttare questa funzione trascendente di cui parla Gustav,
certo,
Jung. Parla Gustav Jung, io mi soffermo sempre sul secondo nome, non ho capito perché. ma certamente pochi riescono a trasmettere, perché poi l'artista deve fare questo, deve trasmettere quello che è il messaggio, altrimenti se a me non mi arriva da se fatta per te.
Chiaro, chiaro,
questa,
certo,
è la concezione moderna dell'arte, no?
Certo. La capisco solo trap, io, piace solo a me, certo.
Cioè, il trap, la musica trap, cioè non ci sarà qualcuno, ma non credo, folle oceaniche che affascinati da sto matto che parla da solo sostanzialmente,
chiaro,
che non si capisce che cazzo me vuoi dire. È come se lì cioè, quelli che te lo fanno capire, quello che fanno capire sostanzialmente in questi tempi così alti, alla fine, se sono pochi, però raggiungono eccellenze,
certo,
e vette sicuramente musicali molto molto interessanti.
Rimangono, diciamo, nella storia. Ecco.
Sì, 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 adesso vedremo anche dalle nostre parti che cosa è successo, ma prima di arrivare alle nostre parti, a livello musicale, se non altro, ci soffermiamo ancora brevemente sul pensiero di Jung, perché abbiamo descritto un pochettino quello che è l'archetipo collettivo, l'archetipo dell'inconscio collettivo e qual è la sua funzione, no? E in questo si affaccia il sé, in questo lui si discosta da Freud, cioè quindi trova un altro filone di condizionamenti nei nostri comportamenti, nel nostro essere, nel nostro modo di esprimerci, che sono appunto questi archetipi,
sì,
dell'inconscio, certo, in cui il nostro sé sostanzialmente, quello che lui chiama il sé, perché lui fa una distinzione tra quello che è il sé e quello che è l'io.
Sì, chiaro.
Certo. È uno dei primi a fare, dei primi del Novecento a fare questa distinzione.
Certo.
Appunto lui li descrive proprio come l'io, come la personalità, cioè la maschera, quello che esprimiamo tutti i giorni, sostanzialmente quello come...
Anche l'ego, diciamo, l'io.
Anche l'ego,
no, l'ego.
Cioè, come ci esprimiamo e come ci rapportiamo anche con la società, quello,
certo,
che siamo noi, sostanzialmente, nella nostra vita. E il sé, che è invece il sé individuale, che è invece assolutamente condizionato e condizionabile da questi archetipi dell'inconscio, del collettivo anche, e che non si esprime e che noi non conosciamo neanche, come, cioè, se non approfondiamo, se non attiviamo,
certo,
quel percorso di individuazione, quindi attiviamo quella consapevolezza, lui la chiama coscienza,
chiaro,
sostanzialmente,
certo,
che attiva, oltre questo percorso, attiva una funzione che lui chiama la funzione trascendente, che tende a proiettare l'individuo fuori dal sé, non dal sé inteso in termini evoliani, se vogliamo, dal sé come inteso in termini junghiani,
sì, chiaro, cioè, chiaro,
di come intende lui, cioè questo sé condizionato, e quindi la consapevolezza, questa funzione che assume questa funzione trascendente, deve proiettare l'individuo fuori da questo piano dell'inconscio collettivo. Importante come proiezione, importante come funzione, importante anche come percorso, cioè una cosa nuova.
Chiaro, chiaro, è certo, è un precursore, prima. Chiaro.
Esatto, quello che dicevo prima è una sorta di quello che chiamo, che noi chiameremo illuminazione.
Sì.
Lui dice che la coscienza riesce a sviluppare un atteggiamento positivo nell'individuo che può anche liberarsi, può finalmente liberarsi. Ora poi nei dettagli, nella sua complessità del pensiero, io invito i nostri ascoltatori a trovarvi nel suo libro Gli archetipi dell'inconscio collettivo, ma anche nel libro rosso da poco citato, sì, anche dei nostri camerati del blocco studentesco, che vedo che ci danno tante grosse soddisfazioni.
Sì, 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 beh, anche io, anzi su Instagram c'è proprio la pagina anche di Testa di Ferro, dove spesso ci sono appunto queste citazioni, questi consigli di libri, quindi insomma leggetele, è bellissimo, tanto siamo tutti sui social, sì, sì, su Instagram, e chiaramente per l'acquisizione dei testi la nostra libreria a Roma spedisce però anche, anche da altre parti, quindi insomma è una bella occasione.
E invece adesso riapriamo la parentesi musicale, che siamo approdati in Italia, no? Quindi abbiamo visto che questa musica psichedelica influenza anche gruppi di origine italiana, ma influenza anche la nostra area. Infatti i precursori di quello che poi sarà un filone rock che arriverà alla musica Oi attraverso i primissimi Intolleranza,
sì,
ma a tutti gli altri gruppi che hanno poi abbracciato questo rock sostanzialmente,
sì,
sono debitori, tutti noi siamo debitori a chi ha sfondato finalmente la porta di un bacchettonismo di destra che non tollerava il rock, che appunto erano quelli che vedevano nei Zeppelin quelli che davano il messaggio satanico,
certo,
cioè, un ambiente dei bacchettoni da chiesa sostanzialmente, che rompeva eccessivamente, che non avrebbe fatto mai sposare,
certo,
tutto l'universo del rock alternativo di cui noi oggi godiamo attraverso anche RBN, anzi soprattutto,
certo,
attraverso RBN. Dobbiamo sapere che i primi a sfondare finalmente la porta, che non ebbero paura di essere censurati da questi bacchettoni, furono gli Janus. Gli Janus, precursori anche coraggiosissimi, cercate su internet, troverete il loro concerto storico, tra Via del Corso e Piazza Venezia, in quell'angoletto in cui loro si esprimevano, bellissimo, una cosa fenomenale, e loro approdarono al rock proprio attraverso la musica psichedelica. Quindi oggi adesso noi ci ascoltiamo Pescatore di Sogni, ma anche da Egitto, l'album di Janus stesso è un tributo alla musica psichedelica, che sfondò non solo questo tipo di musica, ma proprio la musica rock finalmente nel nostro ambiente. Pescatore di Sogni del 1980.
Perfetto, e allora andiamocela ad ascoltare.
Thank you. scelta sola e sbagliata. La strada più breve per finire, per chiudere il discorso con il nessuno, per cancellare chi sei tu. Siringhe vuote, non siete te. Da pescatore di sogni a poeta di noi. Non so neppure chi sono io. Che cosa resta ormai di me? Pescatore di sogni.
Il sole, quindi archetipi e simboli assolutamente potenti che comunque ci piacciono. Bello, questo ascolto di musica psichedelica ci ha convinto, ci piace molto, Barone, complimenti.
Sì, che poi questi sono tutti gruppi che si sono impegnati a livello culturale,
certo,
a livello di approfondimenti, appunto nella ricerca di questi archetipi di,
esatto,
cui parla,
sì, certo,
di parla Jung. Sostanzialmente Jung poi dice anche un'altra cosa molto molto interessante per noi, cioè dice: noi ci siamo sempre soffermati nel guardare l'uomo primitivo, rapportarci con e interiorizzare quelle che sono le forze intorno a lui come un qualcosa legato e letto, cioè la lettura di queste forze letto esclusivamente in base a fenomeni meteorologici o planetari, eccetera,
certo,
eccetera, cioè la pioggia, il sole o piuttosto la luna,
la natura,
eccetera, eccetera.
La natura come
la natura, tutto, esatto, in tutte le sue,
certo,
espressioni, cioè, e abbiamo relegato l'uomo primitivo in religioni naturaliste, eccetera, eccetera. In realtà non ci siamo mai chiesti se questo provocasse in lui, e lui lo fa soltanto in termini psicologici chiaramente, anche se parla poi a un certo punto anche di anima, cioè se questo provocasse in lui e che questo desse a lui la lettura di altro, cioè di una forza che si esprimesse attraverso l'albero, attraverso il sole, eccetera, eccetera. Cioè non fosse il sole a influenzare l'uomo primitivo, ma fosse sostanzialmente uno scambio in cui l'uomo primitivo, che anche il sole, che veniva il sole, in lui provocasse una rivoluzione, per mettere nei termini, sempre in termini scientifici e psicologici, che provocava quel tipo di reazione. E che noi lo portiamo anche come eredità, tra l'altro, anche, infatti Gustav dice, tutte le dottrine esoteriche, tutti i gruppi esoterici, almeno quelli più importanti, hanno tentato poi di arrivare proprio a quella prima sensazione di primo uomo che vedeva il raggio del sole sostanzialmente,
chiaro, certo,
per comprenderne poi quale fosse il significato più profondo. Ora forse qui stiamo spingendo un po' troppo sul tema magari meno interessante del Carl Gustav Jung come infarinatura, però questo ci permette di anche di fare una distinzione anche da quello che è invece la tendenza odierna, no, proprio oggi, sostanzialmente quello che sta accadendo in questo momento, no, anziché andare a ricercare l'uomo primitivo, l'archetipo primordiale,
chiaro,
e soprattutto quello che accade perché questo archetipo intervenga, cioè sostanzialmente la fonte energetica prima, come dice Jung sostanzialmente, e noi oggi ci soffermiamo su quella che è invece la leva della paura, cioè oggi interviene un DPCM, domani interviene un altro DPCM, quello che viene foraggiato, quello che viene alimentato, è l'impressione che non è più l'uomo, cioè quello che è chiaro anche attraverso la chiusura delle palestre, le attività sportive,
certo,
il demonizzare tutto quello che è sano, no? Perché sostanzialmente se tu non sei malato devi comunque avere la sensazione di pericolo che lo possa diventare, fomentano anche quello che potrebbe essere un effetto placebo,
certo,
cioè non sono malato ma sono sicuro di non essere malato, se mi vado a far tampone probabilmente sono positivo, e positivo vuol dire che io sono un potenziale untore estragista di tutta la vita.
E poi se ragionano così un po' malati sono comunque.
Cioè sostanzialmente è lo stato fa vedere che se tu sei malato sarai protetto, cioè quindi proprio l'attenzione verso l'invertito, verso il malato, verso l'insano, quello marciscente sostanzialmente della società.
Che immagini.
Se tu sei questo che va bene. Guai se te trovano a fare una corsetta al parco, no, oppure le palestre le chiudiamo, le attività sportive le chiudiamo le palestre, chiudiamo le piscine.
Ma poi sulle palestre c'è stata proprio una un'informazione dicendo che appunto le palestre hanno il culto del fisico è fascista, quindi cioè, in teoria
sì perché poi sembra quasi fatta apposta, no? Cioè sostanzialmente ecco, a demonizzare le arti marziali, demonizzare l'attività fisica,
tutto quello che è un po' maschio, un po' virile, no?
Sì, Berizzi che ci indica che sostanzialmente se sei un tisico sei il più figo del mondo,
esatto,
se sei un cazzo de malaticcio marciscente, allora vuol dire che ti sei finalmente liberato dalla cultura fascista.
Senti Barone, c'è una domanda per te. Te la giro, è un po' lunga, la riassumo, perché chiaramente ci scrivono su Telegram, anzi ringrazio Marco che ci segue sempre e ci ha fatto questa domanda. Allora, la domanda è questa: se è vero che dentro di noi ci sono questi archetipi, e sia in positivo che in negativo, chiaramente, perché tu ricordavi la religione, il Medioevo, l'Inquisizione, quindi insomma ci sono anche delle memorie storiche assolutamente negative e anche nocive, perché alcuni hanno invece questo risveglio, quindi alcuni sono portati a alla ricerca dentro di sé di archetipi positivi e altri invece seguono, appunto hanno questa memoria e quindi sono ancora sotto botta di archetipi assolutamente negativi?
Questa è la domanda
delle domande
della liberazione massima, sostanzialmente se troveremmo una risposta decente a questa domanda potremmo definirci iniziali, però cerchiamo comunque di dare una risposta a Marco, che salutiamo. E allora, effettivamente esistono questi, cioè poi sì, un altro tema che avremmo dovuto affrontare sono anche queste due anime, questa dualità che interviene nel questo manifesto, che lui descriveva come sé, come io, ma che poi è molto più complessa, no? Effettivamente noi queste due anime ce le abbiamo, cercando un esempio concreto, sempre musicalmente, i compagni, gli Alma Negretta, non so se conoscete questo gruppo, scrissero qualche anno fa, no? Africa, no? Questo testo parlava chiaro, loro erano i figli di Annibale, cioè il titolo dell'album era proprio Figli di Annibale, credo. E loro si rifacevano e si richiamavano a questo archetipo ancestrale, cioè loro erano, rivendicavano l'appartenenza etnica, razziale o culturale a Annibale. Cioè, vedete, noi abbiamo i capelli neri, molti italiani hanno i capelli neri, molti italiani hanno gli occhi neri perché Annibale venne in Italia, perché nella seconda guerra mondiale ci furono le marocchinate, perché nel Medioevo sono arrivati i turchi, eccetera, eccetera, nelle coste, nelle nostre coste, e ci hanno portato la loro cultura, hanno portato il loro seme, ci hanno portato eccetera eccetera, e loro rivendicano quel tipo di cultura,
certo,
di archetipo. Ora, certamente dipende molto anche dall'influenza culturale, come dicevamo poc'anzi, forse non è un discorso scollegato da quello che stavamo dicendo, dall'influenza culturale che interviene nel contesto in cui cresciamo. Allora può intervenire noi quel risveglio di cui parla Marco verso un archetipo positivo, chiamiamolo così, tra mille virgolette, che è da contrasto, cioè mi fa talmente tanto schifo la società in cui vivo, il mondo che vedo, che a un certo punto si risveglia a me qualcosa che si rifà ad altro, a un archetipo riferito ai miti e all'antropologia indoeuropea. Ma altrimenti quello che stiamo vivendo non è scollegato da un archetipo, perché questa è proprio la destrutturazione voluta scientemente affinché tu non ti attinga né all'archetipo positivo né all'archetipo negativo, ma sia proprio una tabula rasa.
Certo.
In questo momento c'è proprio una tendenza a fare in modo che tu non sia neanche non possa neanche attingere a nessun tipo di archetipo, né positivo né negativo, ma poi sostanzialmente abbattere ogni tipo di reminiscenza culturale tradizionale.
Cioè uno zombie, perché, praticamente, sì, l'uomo nuovo, sì, è uno,
se,
zombie.
Se tu ti aggrappi, tra virgolette, ti riagganci all'archetipo tradizionale e sostanzialmente poi alla fine ci arrivi in un modo o nell'altro, anche se all'inizio stai sbagliando strada, se quel sangue ti ha richiamato, se quella spina dendritica si è risvegliata ti ha pizzicato, alla fine ci arrivi a questo, ci arrivi alla nostra, alla parte indoeuropea.
Assolutamente.
Inevitabile.
Quindi loro sono i figli di Annibale e noi siamo i figli di Roma, Parone.
Di Cesare, cioè, ma infatti io dico, scusa, ma perché non posso rivendicare? Tu vuoi rivendicare il sorcio di Annibale e non posso rivendicare il sorcio di Cesare?
Esattamente.
Io posso rivendicarlo, no? Cioè, certo, è chiaro questo.
Non vedo difetti,
no, non lo puoi rivendicare. Secondo la cultura moderna, tu non lo puoi rivendicare che sei figlio di Cesare, certo. Perché devi esserci, perché Achille è negro. secondo Netflix, e quindi lo si è sbagliato. Vabbè, no, spero che per Marco, cioè, spero di aver, se non altro, introdotto il discorso. La risposta è molto più complessa di quella che possiamo,
no, vabbè, però insomma un'indicazione ce l'ha data, vedo che ci mette tutti i pollici in su, quindi va bene, è andata bene,
va bene così. Ora non so come siamo con i tempi, ecco, siamo forse quasi in chiusura.
Sì, siamo quasi in chiusura, sì,
sì. Allora, l'ultimo brano l'abbiamo scelto in Europa, sempre un gruppo danese del contemporaneo. Il pezzo che abbiamo scelto è del 2013, sostanzialmente pochi anni fa. Quindi questo per testimoniare che la musica psichedelica e questo tipo di ricerca non si è fermata nella generazione beat composta da drogati, semplicemente da drogati,
fricchettoni e figli di Annibale,
esatto, ha voluto, anzi non molti di noi, forse nessuno conoscerà questo gruppo, che si chiama i Casa Suri, sono danesi,
sì.
Sono dei ragazzi che hanno approfondito appunto filosoficamente e psicologicamente i temi che abbiamo trattato fino ad oggi, e credo che valga la pena ascoltarci un piccolo estratto della loro musica.
Va bene, allora in casa sui con The Juice. Thank you. Assolutamente sì.
Sì, sì, allora infatti volevo soffermarmi brevemente anche sulla descrizione di queste sonorità, perché oltre a essere influenzati dalla classica musica psichedelica, io ho scelto questi causa sui anche perché le loro sonorità sono, diciamo, inquinate fortemente dallo stone rock, lo stone metal, di cui sono un fan anche.
Anche non avevamo proprio, lì. Ci dovevamo far caso a sta cosa, ha fatto bene a dircelo che non ce ne eravamo accorti.
Sì, sì, loro infatti hanno insomma calcato un pochettino quello che era il percorso di Pink Floyd, sono andati nel deserto dell'Arizona e lì hanno girato alcuni live di alcuni loro concerti. E l'Arizona, come abbiamo forse per i nostri ascoltatori attenti, i Cayus l'abbiamo passato qualche volta, ecco, i Cayus con quelle sonorità del sud, dell'America del Sud, degli Stati Uniti sudisti, ci piacciono.
Bene.
Ma torniamo a noi, che siamo in chiusura,
sì,
credo, Francesca.
Assolutamente.
Non so se nel frattempo sono arrivate altre domande, altrimenti insomma.
No, domande non ce ne sono più. Insomma, c'era questa che era molto lunga di mano. Abbiamo
copre.
Cercato un po' di riassumere in una domanda anche le altre che erano arrivate. Ecco, quindi è tutto lì.
Esatto. Allora, io ringrazio i nostri ascoltatori che sono così attenti, che ci fanno queste domande. Si vede che la trasmissione, tra l'altro, riesce a suscitare un po' di interesse.
Sì. Vabbè, ma i nostri ascoltatori sono il top, quindi, Barone.
Sì, assolutamente sì.
Io ne approfitto per salutare Andrea di Antica Tradizione, metteremo anche poi dei brani nelle prossime puntate, che ci ascolta, gli piace molto la trasmissione, quindi insomma poi sentiremo
sì,
anche
lo trovo
brani.
Anch'io.
Assolutamente.
Però di Antica Tradizione abbiamo messo Arzuna una volta, quindi ripeticheremo.
Sì, sì, ma lui ci ascolta sempre, quindi è molto attento, anche insomma chiaramente da musicista, coglie anche le meravigliose
certo.
scalette che sono praticamente poi farina del sacco di Barone, ecco, diciamo.
Diciamolo e allarghiamo anche il mio ego, per favore, perché ci tengo questa cosa.
Guarda, sta arrivando fino a qua, è anche fastidioso, eh?
sempre, da fastidio non si diverte. E, però chiudiamo la nostra puntata lasciando ai nostri ascoltatori appunto l'invito a eventualmente, anche se nell'arco di questa settimana hanno delle domande o vogliono approfondire questo tema, noi probabilmente ci soffermeremo qualche minuto anche nella prossima trasmissione.
Va bene.
Ma anche nelle altre, perché comunque è uno studio che ci ha in questo momento fatto riflettere molto, ritrovare Jung sostanzialmente, lo riproporremo anche nelle diversi temi che affronteremo nelle prossime trasmissioni.
Sì, sono molto d'accordo.
Va bene, allora detto ciò, noi adesso ve lo presenta Francesca, sicuramente l'ultimo brano, anche se lì non c'entra molto con la musica psichedelica, ma richiamo su tutti i gruppi di musica psichedelica, sulla loro influenza, ma soprattutto su questa ricerca che la musica psichedelica o i gruppi più interessanti della stessa hanno fatto nella ricerca sia filosofica che psicologica. Filosofica con i vari Enger, Nietzsche, eccetera, e psicologica attraverso soprattutto l'influenza di Carl Gustav Jung, è Battiato che
praticamente
fa un sunto totale di tutte queste ricerche.
Un maestro assoluto, quindi vi lascio con Franco Battiato, Shock in Motown. L'appuntamento ve lo do chiaramente per lunedì prossimo, sempre qui su Radio Bandiera Nera, al canto della civetta, in compagnia di Francesca Romana e di Barone. Ciao a tutti, buona serata, ciao Barone, grazie.
Ciao.
Senza più passato di neoprimitivi, rozzi cibernetici, signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Shocking my town, velvet underground. Ho incontrato allucinazioni, stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. Nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi. my town. Velvet underground, shocking my town. Each town in my town, I'm losing my touch. Is it annoying me? Each town in my town.